SBS Italian.
Ritorno al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Se avete domande, mandatecela a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a voi. Certo, meglio parlare di calcio che di immigrazione.
Tu cosa sai di Cardi? Cosa ci puoi dire di Cardi della sua situazione
niente.
Visti?
Io di calcio praticamente non so niente, anche se diciamo che per tradizione sono lo tifosa laziale, quindi oggi sono un po' triste.
Sei un po' triste, allora noi ti tiriamo su.
Tanto e mi
tiriamo...
puoi anche uscire immediatamente.
Appunto, con questo Dario Castaldo che in questo frangente è suscettibile. Noi ti tiriamo su, allora, parlando di immigrazione, oddio, non so se questo tira su veramente il morale, però in realtà c'è una notizia buona, è uscita la scorsa settimana, appunto i migranti qualificanti potrebbero ottenere un canale preferenziale che potrebbe portare anche alla residenza permanente per le richieste di visto se si trasferiranno in aree regionali al di fuori delle grandi città. Allora, questo è un piano da oltre 19 milioni di dollari che è stato annunciato dal governo federale. Di cosa si tratta? C'è motivo di perlomeno esporre un cauto ottimismo?
Ma devo dire che il governo ce la sta mettendo proprio tutta per invogliare gli immigrati a trasferirsi in zone regionali. Questi 19 milioni e più verranno impiegati nell'arco di 4 anni per dare supporto alle aziende in quelle zone, sia direttamente con l'impiego di rappresentanti del Dipartimento di Immigrazione sul posto, in modo da essere presenti e di supporto nell'area, sia indirettamente con l'implementazione di altri accordi regionali, i famosi DAMA di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane. La notizia più attraente di questo nuovo comunicato stampa è che verrà data priorità a questi visti, quindi chi li ha richiesti non aspetterà più per mesi come nei canali standard, ma sarà tutto molto più veloce. Poi, di quanto veloce...
Ah, quindi se vogliono farlo veloce possono?
In teoria così dicono, e quindi in realtà poi bisogna della definizione di veloce, perché sappiamo che il Dipartimento di Immigrazione ultimamente sulla tempistica non è proprio così pronto, quindi vediamo, per il momento un normale visto regionale ci mette intorno a 10 mesi ad essere approvato, e capite che ovviamente un datore di lavoro che ha bisogno di qualcuno che inizia a lavorare subito non è che sia molto felice di aspettare così tanto. Poi tra l'altro non sappiamo ancora quando comincerà questa nuova politica, perché c'è anche da dire che se questo piano prevede 4 anni di attuazione e avremo presso le comunque sembra proprio che ormai il futuro dell'immigrato sia regionale, e dubito che anche i laburisti si scosseranno molto da questa idea.
Ma voi come agenti di immigrazione state già iniziando a mettere questa come soluzione numero uno per i problemi dei vostri clienti, cioè l'opzione regionale?
Assolutamente sì, c'è molto fermento nella professione, perché ovviamente i parametri di valutazione di un candidato sono molto più bassi e ci sono molte più occupazioni disponibili, quindi in effetti riceviamo molte molte richieste in questo senso, però ovviamente è un programma che è appena cominciato, quindi dobbiamo essere ancora molto cauti nel dare informazioni, perché poi si sa, insomma, quando poi comincia ad essere un po' troppo sfruttato, no? E poi ci sono sempre i cambiamenti quelli, perché il Dipartimento di Immigrazione non è troppo felice di quando troppi si buttano sul tipo di programma.
Anche perché poi si crea l'ingorgo anche sulla corsia preferenziale, che non diventa più a scorrimento veloce, cioè traffico.
Insomma, ritorniamo a Roma.
Sì, lo conosciamo bene quel problema, si comincia a zigzagare poi. Senti, ma quindi Emanuela, si tratta di un'implementazione delle regole che già conoscevamo, non di un progetto nuovo che riguarda figure professionali diverse, semplicemente di un'accelerazione dei tempi grazie a questo investimento del governo?
Sì, è corretto, quindi praticamente avremo questi nuovi DAMA in arrivo, e in teoria quindi il tutto dovrebbe correre molto più veloce rispetto ai visti normali, quindi non c'è poi nient'altro di nuovo in tutto questo.
Allora, con Emanuela Canini, agente di immigrazione, oggi andiamo a scoprire anche alcuni incentivi, a analizzare alcune modifiche nei visti. Iniziamo dal South Australia con visti 190 e 489 nel mirino. Innanzitutto, quali sono i requisiti per le nomination in questo stato?
Sì, quindi parliamo dei visti a punti che richiedono, lo ricordo, un punteggio minimo di 65, in particolare del visto 190 e 489. Il 190 è il visto che richiede la nomination di uno Stato e dà 5 punti in più, è un visto permanente, mentre il 489 è un visto con nomina regionale che dà 10 punti in più, però è un visto provvisorio e solo dopo aver vissuto almeno 2 anni nella zona e averci lavorato almeno 1 anno, allora si può richiedere la residenza permanente. Per avere questi 2 visti in South Australia requisiti per poi ottenere questa nomination, tra cui sicuramente un'occupazione sulla lista di questo stato. Le occupazioni appaiono solitamente come disponibili oppure a bassa disponibilità, ovvero non ci sono molti posti a disposizione. Quando questi finiscono, l'occupazione come special conditions apply, ossia la nomination verrà data solo in certi casi, oppure l'occupazione può finire nella lista supplementare. In ambedue i casi la nomination sarà disponibile solo per alcune categorie, ad esempio chi ha studiato in South Australia, chi sta lavorando in quello stato, chi ha familiari stretti residenti o chi ha almeno 80 punti, che insomma 80 punti sono un bel po'. Poi ci sono dei parametri all'interno di questi filoni che sono un po' troppi da menzionare qui, quindi bisogna andare a vedere la lista completa sul sito del Sud Australia. E in tutti i casi bisogna aver lavorato per almeno 1 anno negli ultimi 3, almeno 20 ore a settimana, e se il lavoro è stato fatto in Australia, i mesi di questo devono essere stati effettuati nel Sud Australia. Ci sono poi delle esenzioni per chi ha studiato lì, quindi chi ha studiato, parlo sempre di almeno a livello di laurea, poi a seconda dell'occupazione ci sarà da dimostrare un certo livello di inglese o addirittura più anni di esperienza lavorativa. Infine, altro requisito importante è quello finanziario, bisogna avere un quantitativo disponibile a seconda di quante persone sono incluse nel visto e questo può essere sia contante oppure in beni disponibili. Ad esempio, se il visto si richiede da soli, per chi è già in Australia basteranno un totale di 5-10 mila dollari, se si arriva invece da fuori persone allora ne serviranno dai 35 ai 40 mila dollari, quindi come vedete ci sono molti requisiti che possiamo andare a vedere caso per caso perché c'è veramente una lunga lista.
Ecco, questi sono i requisiti, ci sono modifiche allora in tutto ciò?
Sì,
ecco, per aggiungere un livello di complicazioni.
Sì. I cambiamenti sono iniziati dall'11 febbraio, quindi sono molto recenti. Intanto sono state aggiunte 3 occupazioni che hanno buona notizia. E questi sono metal fitters e mechanists, locksmith, butchers o small goods maker. Altre occupazioni invece sono state rispostate dalla lista delle special condition alla lista normale, quindi sono di nuovo disponibili, in quanto diverse richieste che avevano preso il posto prima sono state rifiutate e di conseguenza ci sono più posti adesso. Quindi faccio alcuni esempi: customer service manager, alcuni tipi di infermiere, i tecnici di ingegneria elettrica e altri.
Manuela, scusa, per capirci, la prima professione in cui hai fatto riferimento, cos'è, qualcosa di paragonabile al carrozziere?
Customer service manager?
No, la prima proprio.
No.
Era prima di locksmith. Era prima di locksmith.
Era quella che hai detto.
No, metal fitters di solito sono quelli che si occupano, diciamo, della.
Un tornitore.
No. Sì, forse possiamo definirlo così. Sì.
Tornitori d'Italia
unico.
Poi altre occupazioni sono state rese disponibili anche per chi ne fa richiesta da fuori. Manager, primary program o project administrator. Al contrario, altre occupazioni ora sono disponibili solo per chi ne fa richiesta da fuori e solo in modalità visto regionale 489. E queste sono tutte le occupazioni di insegnamento nelle scuole dell'obbligo. Ultima modifica per i parrucchieri: se hanno ottenuto una qualifica nel settore, non necessariamente questa deve essere stata presa in Sud Australia. Quindi anche qui, come vedete, ci sono diverse modifiche. Diciamo la maggior parte sono solo diciamo questi spostamenti da una lista all'altra con aggiunte o rimozioni di varie occupazioni.
Allora, ricordiamo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che interviene ogni 2 settimane anche per aiutarci a districarci all'interno di queste norme federali per quanto riguarda l'immigrazione down under. Prima, Emanuela, abbiamo accennato al fatto che il governo punta molto in questo periodo storico sugli incentivi per andare a lavorare nelle zone regionali. Visto che stiamo parlando di South Australia, quali sono queste zone in questo stato?
Allora, innanzitutto c'è una lista di codici postali. e quindi bisogna andare a vedere sul sito dove diciamo la nostra località è situata. Ovviamente Adelaide non è Adelaide come città non è inclusa e neanche diciamo la zona metropolitana un po' intorno alla città, per cui parliamo sempre forse in termini di chilometraggio andare fuori almeno un centinaio di chilometri, questo sicuramente. Altri incentivi, per esempio sempre nel Sud Australia, sempre per diciamo invogliare le persone ad andare in zone regionali che sono stati sviluppati quest'anno, quindi dal 1 gennaio, partono invece dal ministro dell'istruzione, addirittura hanno esentato i figli degli sponsorizzati col visto X457 o TSS dal pagare le tasse della scuola dell'obbligo. Quindi se il genitore è sponsorizzato e lavora nelle zone regionali, i figli vanno a scuola senza pagare. Rientrano in questa esenzione anche i nuovi, oltre ai nuovi arrivati, anche tutti quelli che avevano già un visto 457 o TSS nel 2018. Quelli invece prima del 2018, quelli che sono a lavorare in città, devono continuare a pagare la retta che al momento è sui 5-6 mila dollari a seconda della classe frequentata. Quindi il governo spera che gli immigrati sceglieranno anche per questo risparmio di andare a lavorare in queste zone regionali.
Allora, velocemente, Emanuela, prima delle domande che sono molto interessanti, ci sono state delle modifiche ai VETA-SES, cioè l'autorità che opera il riconoscimento delle professioni generiche, il cosiddetto skill assessment. Quali sono?
Sì, ricordo che il VETA-SES è l'autorità che valuta il riconoscimento di professioni cosiddette generiche come marketing specialist, university lecturer e così via, e ha fatto appunto recentemente alcune modifiche alla procedura. Di solito il riconoscimento prevede una qualifica a livello appropriato e un anno o più di esperienza lavorativa a seconda dell'occupazione negli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, il dottorato di ricerca non sarà più considerato lavoro ma solo qualifica, ed è già un cambiamento che è stato fatto a dicembre. Inoltre, più recentemente, il VETA-SES ha detto che considererà anche lavori fatti più di 10 anni fa, purché sia lavoro fatto con lo stesso datore di lavoro che rientra negli ultimi 10 anni, quindi, ed è quindi evidente una, diciamo, una continuità durante gli anni. Infine l'altra modifica è che oltre ai mesi e agli anni di lavoro il VETA-SES calcolerà ora anche i giorni, e questo può essere un pro o contro a seconda di quanti giorni di scarto ci servono per arrivare al numero di anni desiderato. Tutto qui.
Ecco, grazie allora per questo aggiornamento. Passiamo alle domande. Ricordo a voi ascoltatori, oppure chi ci sta ascoltando in streaming, che potete porgere le domande a Emanuela Canini scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Allora, ci scrive Marco e dice: cosa deve fare una persona che sta aspettando l'approvazione della PR, quindi della residenza, per evitare di perderla se l'azienda che lo aveva sponsorizzato nel frattempo viene venduta? Ci sono delle tutele in questi casi o si perde tutto? Infatti Marco aveva fatto domanda con l'azienda, la sua domanda è finita nel ministero, nel frattempo l'azienda ha detto: caro mio, noi chiudiamo.
Sì, il servizio non è stato approvato, purtroppo perde l'occasione, perché lo sponsor deve essere ufficialmente l'azienda con quei parametri con cui ha fatto la richiesta, quindi stesso Australian Business Number e stesso Australian Company Number, quindi diciamo che i parametri fiscali devono essere quelli. Essendo venduta, sicuramente dal punto di vista della registrazione fiscale appare come una nuova entità. Un'opzione potrebbe essere quella ad esempio di passare sotto sponsorizzazione temporanea con un TSS prima, con questa nuova compagnia ovviamente se sono d'accordo, e poi fare la richiesta di residenza permanente, ma non sapendo molti altri dettagli è un po' difficile da dire. Comunque una cosa è certa, che tutele non ce ne sono e non è un problema alla fine del Dipartimento di Immigrazione, ma di chi sfortunatamente ci si trova.
Quindi rimani proprio incastrato dentro. Ma
purtroppo,
nel caso in cui l'azienda chiudesse il giorno dopo in cui una persona riceve la residenza, lì il governo è a posto? Oppure si sospettisce?
Allora, innanzitutto bisogna vedere se poi il Dipartimento Immigrazione saprà una cosa del genere, quindi qualcuno glielo deve dire, perché poi al momento in cui uno diventa residente permanente, in teoria diciamo si sgancia da tutto quello che sono le varie condizioni e i vari requisiti, quindi in teoria dovrebbe andare bene. È chiaro che se poi si viene a sapere una cosa del genere, il Dipartimento Immigrazione può avere sicuramente dei dubbi sull'autenticità della richiesta, quindi può pensare che ovviamente il visto è stato costruito appositamente gratuitamente per far rimanere la persona in Australia, quindi potrebbe partire sicuramente un'investigazione, però se l'azienda chiude una motivazione ci sarà, quindi se per esempio i conti non sono a posto perché era in perdita, difficilmente addirittura può essere approvato come sponsor perché non può garantire un salario, quindi probabilmente un'approvazione con un'azienda che chiude il giorno dopo probabilmente non si ha per niente.
Speriamo così di aver risposto in maniera esauriente a Marco. Emanuele, altra domanda. Federico ha richiesto un partner visa che gli è stato rifiutato per due motivi. La coppia vive in una share house e sul contratto compaiono i loro due e quello della coinquilina. E sul conto bancario che i due hanno aperto proprio per il visto non risultano movimenti. Hanno dato 21 giorni alla coppia per presentare un ricorso oppure 28 addirittura per lasciare l'Australia. Il ricorso costa $3,000 dopo la spesa del visto, circa 8,000 se non sbaglio, dice Federico, che a questo punto non sa che fare, vale la pena provare a fare ricorso e poi se non dovesse vincere la causa gli verrebbero restituiti i soldi? Quante volte questi ricorsi vengono effettivamente vinti?
Ma in generale i visti non vengono rifiutati perché si vive anche con altre persone, ci sono coppie che condividono case con altri inquilini e altri che stanno coi genitori. Diciamo che è tutta la documentazione che deve dare un quadro credibile. Sicuramente aprire un conto bancario contestato e non usarlo sa di falso. Io generalmente preferisco non includerlo per niente nella documentazione e mostrare invece che anche se ci sono due conti bancari personali distinti, le spese vengono affrontate in due e quindi mostrare transazioni rilevanti sul conto dell'uno o dell'altro.
Tipo viaggi poi, insieme oppure il pagamento delle bollette?
Esatto, esatto. Poi al giorno d'oggi molte coppie non mettono i soldi nello stesso conto, quindi è accettabile che non se ne abbia uno in comune, ma poi ovviamente dobbiamo dimostrare la condivisione finanziaria in altro modo. Possono comunque fare ricorso se hanno una buona documentazione da dimostrare al tribunale e che appunto la decisione del Dipartimento di Immigrazione è stata un po' affrettata oppure basata sulla scarsa documentazione fornita, quando poi magari ce n'era altra che non è stata inclusa e magari si può presentare al tribunale. Le probabilità di successo non si possono dire ovviamente senza sapere i dettagli sui documenti, posso dire soltanto che se vinceranno potranno recuperare la metà della tassa pagata al tribunale che al momento è $1,764.
Quindi se perdi via tutto, se vinci la metà.
Esatto, sì. Poi quei $3,000 di cui lui parla probabilmente sono quelli chiesti dall'avvocato che li vuole seguire.
Chiaramente. Allora, grazie Emanuela per queste precisazioni e grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS. Noi ti diamo appuntamento tra due settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Allora ringraziamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini e ricordiamo che il suo intervento sarà disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian al termine del programma con un articolino che prevederà anche l'evidenziazione degli punti salienti.
Evidenziazione è la parola giusta.
Del suo intervento. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi vediamo che cosa offre SBS in TV grazie a Marco Lucchi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.